Capitolo 43esimo. Un altro sguardo al passato. Sostiamo di nuovo innanzi a un periodo memorabile della mia vita. Tiriamoci da parte per veder sfilare in una oscura processione i fantasmi, accompagnati dalla mia stessa ombra, di quei giorni che furono. Settimane, mesi, stagioni si dileguano e mi sembrano poco più di una giornata estiva ed una serata invernale. Ora la campagna dove vado a passeggio con Dora è tutta un fiore, un campo d'oro lucente, e ora la brughiera invisibile giace a Poggetti e a Monticelli sotto una coltre di neve. In meno d'un soffio il fiume che scorre attraverso le nostre passeggiate della domenica scintilla al sole d'estate, è increspato dal vento invernale o appesantito da mobili lastre di ghiaccio. Più rapido che mai il fiume corre verso il mare, balena, s'oscura e dilegua. Non un filo è mutato in casa delle due vecchie sorelle, che mi dan l'immagine di due uccelli. Il pendolo sul caminetto continua il suo tic-tac. Il barometro continua a rimanere sospeso nel vestibolo. Né l'orologio né il barometro sono mai esatti, ma noi crediamo in entrambi, devotamente. Sono legalmente maggiorenne. Ho raggiunto la dignità dei 21 anni, ma è una specie di dignità che chiunque può conseguire. Vediamo piuttosto ciò che ho saputo fare. Ho domato quell'arte selvaggia che si chiama la stenografia e ne traggo dei rispettabili guadagni. Ho una gran reputazione per la mia abilità in tutti i misteri di quell'arte e faccio parte d'una schiera di 12 stenografi che raccolgono le discussioni parlamentari per un giornale del mattino. Tutte le sere prendo nota di predizioni che non si avverano mai, di programmi che non sono mai messi in esecuzione, di spiegazioni fatte unicamente per dar polvere negli occhi. Io faccio continue orge di parole. Britannia, l'infelice donna, mi sta sempre dinanzi come un pollo allo spiedo, ben pulito e lardellato, passato da parte a parte da penne d'acciaio e legato e stretto intorno intorno da un nastrino rosso. Sto dietro le quinte abbastanza per sapere il valore della vita politica, quindi politicamente sono un incredulo e non sarò mai un convertito. Il mio caro amico Traddles si è provato anche lui nello stesso lavoro, ma senza riuscirvi. Non ha perso il buon umore per il suo insuccesso e mi ricorda che egli si è considerato sempre di duro comprendonio. Lo stesso giornale dove io lavoro lo impiega di tanto in tanto a raccogliere fatti che poi sono trascritti e abbelliti da penne più abili. Egli entra nel foro e con ammirabile industria e abnegazione è riuscito a raggranellare un altro centinaio di sterline da offrire a un procuratore del quale frequenta lo studio. Una gran quantità di vino di porto fu consumata il giorno del suo ricevimento e considerando la spesa debbo credere che gli studenti del Temple ne abbiano largamente approfittato. Ho fatto un altro tentativo. Con timore e tremore mi son provato a diventare autore. Ho scritto una cosetta in segreto, l'ho mandata a una rivista e la rivista l'ha pubblicata. Così ho preso cuore a scrivere altri lavorucci che mi sono regolarmente pagati. In complesso i miei affari sono bene avviati e quando calcolo i miei guadagni sulle dita della sinistra passo il terzo dito e arrivo sul quarto alla seconda giuntura. Noi avevamo lasciato Buckingham Street per trasferirci in un bel villino vicinissimo a quello che avevo ammirato tanto nel mio primo entusiasmo. Mia zia però, che aveva venduta la casa di Dover con un buon guadagno, non intende rimanervi, ma si propone di andare ad abitare una casetta ancora più piccola nello stesso vicinato. Che cosa significa tutto questo? Il mio matrimonio? Appunto, sto per sposare Dora. La signorina Lavinia e la signorina Clarissa hanno dato il loro consenso e se mai ci furono canarini in agitazione somigliarono perfettamente ad esse. La signorina Lavinia, che si è assunta la sovraintendenza della guardaroba della mia diletta, è continuamente occupata a tagliare corazze di carta grigia e a discutere con qualche rispettabile giovane che ha un lungo pacco e una misura lineare sotto il braccio. Una sarta, sempre col petto trafitto da un ago infilato, mangia e dorme in casa, e a me sembra che mangi, beva e dorma senza mai togliersi il ditale. La mia cara è diventata un vero manichino. Ogni momento viene chiamata per provarsi qualche cosa. Noi non possiamo stare insieme 5 minuti in pace la sera senza che qualche donna importuna non venga a picchiare alla porta e a dire: «Per piacere, signorina Dora, volete venire un momento su?» La signorina Clarissa e mia zia vanno vagando per tutta Londra per trovare dei mobili che noi dopo dobbiamo andare a vedere. Sarebbe meglio se li comprassero addirittura, facendo a meno della cerimonia di collaudo, perché quando andiamo a vedere un parafuoco e un copripiatto, Dora scorge una casettina cinese per jeep con dei campanelli in alto e compra quella. E ci vuole parecchio tempo per abituare Jeep alla sua nuova residenza dopo che l'abbiamo comprata. Tutte le volte che vi entra o ne esce ne fa suonare, con suo gran terrore, tutti i campanelli. Arriva Peggotty per rendersi utile e si mette immediatamente a lavorare. Sembra che la sua missione sia di pulire e ripulire continuamente ogni cosa. Sfrega ogni oggetto che si può sfregare finché non lo vede rilucere come riluce la sua onesta fronte. E di tempo in tempo io veggo suo fratello errar solo la sera attraverso le vie oscure, fermo a guardare tutte le donne che passano. Io non gli parlo mai a quell'ora. So benissimo, quando lo incontro grave e solitario, ciò che cerca e ciò che teme. Perché Traddles ha una cera così importante oggi, venendo a trovarmi al Commons, dove io vado ancora di tanto in tanto, per amor delle apparenze, quando ho tempo. L'incarnazione dei miei sogni infantili è prossima. Sto per prendere la licenza di matrimonio. È un piccolo documento e significa tanto. Traddles lo contempla sul mio scrittoio con un sentimento d'ammirazione e di rispettoso timore. Ecco i nomi nella dolce, vecchia e fantastica unione. Davide Copperfield, Dora Spenlow. Ed ecco in un angolo quella istituzione paterna, l'ufficio del bollo, così benevolmente interessato nelle varie vicende della vita umana, che dà una occhiata alla nostra unione. Ed ecco l'arcivescovo di Canterbury che invoca su noi una benedizione a stampa, al più buon mercato possibile. Eppur non di meno mi par di fare un sogno agitato, felice, rapido. Non mi par possibile che si avvererà. Eppure non posso non pensare che quanti mi incontrano per via debbano avere certamente una specie di percezione che io posdomani sarò sposo. La corte dei surrogati mi ravvisa, quando vi vado a giurare, e dispone di me con familiarità come se passasse fra noi un vincolo massonico. Traddles non m'è affatto necessario, ma mi accompagna in qualità di mio aiutante generale. «Spero che la prossima volta che verrai qui, mio caro amico», dico a Traddles, «ci verrai per lo stesso mio scopo, e t'auguro che quel giorno arrivi presto». «Grazie per i tuoi auguri, mio caro Copperfield», egli risponde. «Lo spero anch'io. È una soddisfazione sapere che lei mi aspetterà tutto il tempo che sarà necessario e che veramente è una cara ragazza». «A che ora vai alla diligenza ad attenderla?» chiedo. «Alle 7», dice Traddles consultando il suo vecchio orologio d'argento, lo stesso orologio da cui una volta a scuola aveva cavato una ruota per fare un mulino ad acqua. «La stessa ora della signorina Wickfield, credo». «Un po' più presto, la signorina Wickfield arriva alle 8:30». «Ti assicuro, mio caro amico», dice Traddles, «che sono tanto contento, quasi come se stessi per ammogliarmi io. E poi non so come ringraziarti per la bontà e il sentimento d'amicizia che t'ha mosso di far partecipare personalmente Sofia a questo lieto avvenimento, invitandola a essere damigella d'onore della sposa insieme con la signorina Wickfield. Ne sono molto commosso». Io l'ascolto e gli stringo la mano, e parliamo e camminiamo e desiniamo, e così di seguito, e a me non par possibile. Nulla è reale. All'ora stabilita, Sofia arriva in casa delle zie di Dora. Ella ha un viso grazioso, non assolutamente bello, ma d'una grande simpatia. Ed è la fanciulla più schietta, naturale, sincera, attraente che io mi sia mai veduta. Traddles ce la presenta con un senso d'orgoglio e si sfrega le mani per 10 minuti filati d'orologio, con tutti i capelli irti come spilli sulla testa, quando gli faccio in un angolo le mie congratulazioni. Sono andato ad aspettare Agnese all'arrivo della diligenza di Canterbury e il suo lieto e sereno viso è per la seconda volta fra noi. Agnese ha una grande simpatia per Traddles ed è bello vederli nel momento dell'incontro e osservare la soddisfazione di Traddles mentre le fa fare la conoscenza della più cara ragazza del mondo. Eppure non mi sembra possibile. Passiamo una giornata deliziosa e siamo estremamente felici, ma tutto mi sembra un sogno. Non riesco a raccogliermi, non riesco a frenare la mia felicità. Mi sembra d'essere in una condizione nebulosa e malferma, come se mi fossi levato presto una quindicina di giorni prima e non fossi andato ancora a letto. Non riesco a capire quando fu ieri. Mi pare d'essere andato errando per parecchi mesi con la licenza in tasca. Anche il giorno dopo, allorché andiamo tutti in gruppo a vedere la casa, casa nostra, quella mia e di Dora, non sono in grado di considerarmene il padrone. Mi par di vedere da un momento all'altro arrivare il vero padrone e sentirmi dire che è lieto di salutarmi. E che bella casa che è, con tutti gli arredi lucidi e nuovi, coi fiori sui tappeti, che sembrano colti un momento fa, e le foglie verdi sulla carta delle pareti, che sembrano spuntate in quell'atto, con le cortine di mussolina immacolata e i mobili di pudibondo color di rosa e il cappello fiorito di Dora col nastro azzurro. Ricordo ora come le volevo bene in un altro cappello simile quando la vidi la prima volta, già sospeso al suo piccolo piolo, e la custodia della chitarra che se ne sta a suo agio sul predellino in un angolo, e tutti che ammirano la pagoda di Jeep, troppo grossa in proporzione della casa. Un'altra serata felice, un altro sogno come gli altri, e furtivamente entro nella solita stanza prima d'andarmene. Dora non c'è. Immagino che stia ancora a provarsi qualche cosa. La signorina Lavinia s'affaccia e mi dice misteriosamente che ella non tarderà molto, ma intanto ritarda. E finalmente sento un fruscio alla porta e qualcuno picchia. Dico «Avanti!» ma si ode di nuovo un picchio. Vado alla porta, meravigliato, ed ecco incontro un paio d'occhi lucenti e un viso tutto rosso. Sono gli occhi e il viso di Dora. È la signorina Lavinia che l'ha vestita con l'abito di domani, cappello e tutto, per farmela vedere. Mi stringo al petto la mia piccola moglie. E la signorina Lavinia dà un piccolo strillo perché faccio cadere il cappello e Dora ride e piange insieme perché sono così gioioso e tutto sembra più che mai un sogno. «Ti piace, Dodi?» dice Dora. «Bello, altro se mi piace. E sei sicuro che mi vuoi molto bene?» dice Dora. Questa domanda è carica di tanto pericolo per il cappello che la signorina Lavinia dà un altro piccolo strillo e m'avverte che Dora può essere sì guardata, ma per nessuna ragione al mondo toccata. Così Dora rimane un paio di minuti in un delizioso atteggiamento di confusione per essere ammirata, e poi si leva il cappello, com'è più graziosa senza, e se ne va con esso in mano, e ritorna ballando con le vesti di tutti i giorni, e domanda a Jeep se io ho una bella mogliettina, e se perdonerà alla sua padroncina che si marita, inginocchiandosi per farlo star ritto sul libro di cucina, per l'ultima volta nella sua vita di nubile. Vado a coricarmi, più incredulo che mai, in una cameretta fissata nelle vicinanze, e m'alzo presto la mattina per andare a Highgate a prendere mia zia. Non ho mai veduto mia zia in un'acconciatura simile. Ha indossato un abito di seta color di lavanda e coperta d'un cappellino bianco, ed è stupefacente. L'ha vestita Giannina, ed eccola che mi guarda. Peggotty è pronta per venire in chiesa, dove vuole assistere alla cerimonia dalla tribuna. Il signor Dick, che deve consegnarmi la mia diletta all'altare, si è fatto arricciare i capelli. Traddles, con cui avevo l'appuntamento alla barriera, presenta un'abbagliante combinazione di color crema ed azzurro pallido, e tanto lui quanto il signor Dick danno l'impressione generale d'essere entrambi calzati di guanti dalla testa ai piedi. Certo, m'accorgo di questo perché so che è così, ma son distratto e mi par di non veder nulla, né credo a nulla di particolare. Pure, mentre corriamo verso la chiesa in carrozza aperta, quel matrimonio fantastico è abbastanza reale per riempirmi di una strana compassione per quei disgraziati che non vi partecipano e s'affannano a spazzare davanti alle loro botteghe o si recano alle loro occupazioni quotidiane. Per tutto il percorso mia zia mi tiene la mano nelle sue. Quando ci fermiamo un po', prima di arrivare alla chiesa per far discendere Peggotty, che è stata a cassetta, ella mi stringe la mano e mi dà un bacio. «Dio ti benedica, Trot. Se tu fossi mio figlio non mi saresti più caro. Questa mattina ho pensato a quella povera cara piccina di tua madre. Anch'io, e debbo tutto a te, cara zia. Zitto, bambino», dice mia zia, e con gran cordialità dà la mano a Traddles, che dà la sua al signor Dick, che dà la sua a me, che do la mia a Traddles, e allora tutti arriviamo alla porta della chiesa. Certo, la chiesa è abbastanza calma, ma un telaio a vapore in piena azione forse avrebbe avuto su me un effetto più calmante. Son troppo agitato per sentir l'azione delle impressioni esterne. Il resto è tutto un sogno più o meno incoerente. Un sogno l'ingresso di tutti e di Dora. Un sogno la donna che ci apre i banchi come un sergente istruttore innanzi alla balaustrata dell'altare. Un sogno la mia stessa domanda di quel momento sul perché le donne che aprono i banchi in chiesa debbano essere le più sgraziate del mondo. E se un pio timore di un disastroso contagio di buon umore renda necessario l'uso di quei vasi d'aceto sulla via del paradiso. Un sogno l'apparizione del pastore e del chierico, i pochi barcaiuoli e alcune altre persone che sono entrati, un vecchio marinaio dietro di me che riempie la chiesa d'un forte odore di rum, il servizio che comincia a essere letto con voce grave e la nostra profonda attenzione. Un sogno la signorina Lavinia che fa da damigella d'onore semi-ausiliaria ed è la prima a piangere, facendo omaggio, come io credo, alla memoria di Pidger. Agnese che ha cura di Dora, mia zia che si sforza di apparire un modello di gravità mentre le lacrime le rigano il viso, la piccola Dora che trema tutta e risponde con fiocchi bisbigli. Un sogno il nostro inginocchiarsi insieme, a fianco, Dora che trema sempre meno ma s'aggrappa sempre alla mano d'Agnese, il servizio che continua tranquillo e grave. Noi ci guardiamo a vicenda in una condizione di mese d'aprile tra lacrime e sorrisi, quando la cerimonia è finita. La mia giovine moglie, che nella sagrestia si commuove e piange per il suo povero papà, il suo caro papà. Un sogno il sorriso che si riaccende in lei e le firme di noi tutti, l'una dopo l'altra, sul registro. La mia andata nella tribuna a cercar Peggotty, che mi abbraccia in un angolo e mi dice che ella ha visto sposare la mia cara mamma. La fine della cerimonia e la nostra uscita. Un sogno il mio orgoglioso e gioioso passaggio nella navata con la mia dolce moglie a braccetto, attraverso una nebbia di persone appena intravedute, di pulpiti, tombe, banchi, fonti, organi e vetrate, in tutte le quali cose fluttuano vaghe memorie della chiesa della mia infanzia di tanto tempo fa. Un sogno il mormorio mentre passiamo sulla giovine coppia che noi formiamo, sulla leggiadria della mia mogliettina, la nostra gioia e il nostro cicalio al ritorno in carrozza. Sofia che ci dice che quando aveva sentito domandare la licenza a Traddles, al quale io l'avevo affidata, s'era sentita venir meno, convinta com'era o che egli l'avesse perduta o che se la fosse fatta rubare in tasca. Agnese che ride allegramente. Dora, così amante d'Agnese, che non se ne vuole separare e la tiene sempre per mano. Un sogno l'avvento d'una colazione con abbondanza di cose buone e sostanziose da mangiare e da bere, alle quali io prendo parte come farei in qualunque altro sogno senza la minima percezione del loro sapore. Mangiando e bevendo, se m'è lecito dire, nient'altro che amore e matrimonio, perché, come non credo a tutto il resto, non credo alla solidità delle vivande. Un sogno il discorso che pronunzio come in sogno, senza un'idea di ciò che intendo dire, con la piena convinzione di non aver detto affatto che siamo semplicemente e naturalmente più felici che ci è possibile. In sogno, si capisce. Un sogno che Jip mangi la torta nuziale, ciò che più tardi non gli riesce. Un sogno che i cavalli di posta siano pronti e che Dora vada via per cambiarsi l'abito. Un sogno mia zia e la signorina Clarissa che rimangono con noi e la nostra passeggiata nel giardino. E mia zia, che ha fatto a colazione un vero discorsetto sulle zie di Dora, un discorsetto che l'ha molto divertita e che l'ha perfino inorgoglita. Un sogno che Dora sia già pronta e che la signorina Lavinia si libri su di lei, riluttante a perdere il bel balocco che l'ha sempre così piacevolmente occupata. Dora, che è sorpresa, scopre ogni momento di aver dimenticato un gran numero di bazzecole e tutti s'affannano a correre da tutti i lati per andarle a prendere. Un sogno il cerchio intorno a Dora quando ella comincia a dire addio. Un cerchio, con tutti quei lucenti colori e quei nastri, che sembra un'aiuola di fiori. Un sogno che la mia diletta, quasi soffocata tra i fiori, ne esca, sorridente e lagrimante insieme, per gettarsi fra le mie braccia gelose. Un sogno il mio desiderio di prendere in braccio Jip, che deve venire con noi, e l'osservazione di Dora che dice no, perché deve portarlo lei. Diversamente esso penserebbe che ora che si è maritata ella non gli voglia più bene, e questo lo strazierebbe. Il nostro andare a braccetto, e Dora che si ferma per voltarsi a dire, scoppiando a piangere, «Se sono stata cattiva e ingrata per voi, perdonatemi». Un sogno la sua manina che si agita mentre ci avviamo di nuovo. La nuova fermata di Dora, che si volta ancora e corre da Agnese per darle il suo ultimo bacio e il suo ultimo addio. Finalmente eccoci in vettura insieme, ed io mi sveglio dal sogno. Finalmente credo alla realtà. Accanto a me ecco la mia cara, cara mogliettina alla quale voglio tanto bene. «Sei felice ora, sciocco?» dice Dora. «E sei sicuro che non te ne pentirai?» Mi son tratto da parte per vedere sfilare i fantasmi dei giorni trascorsi. Ora che son passati, ripiglio il filo della mia storia.